Io sono cresciuto in Toscana tra Pisa e Firenze. All'età di 14 anni suonavo già 5 o 6 strumenti, sassofono, tromba, pianoforte, batteria, basso. Per un pochino ho fatto i vari Siena Jazz, seminari, ho studiato al CAM a Milano con Franco D'Andrea, però a un certo punto non riuscivo a trovare la mia via, diciamo, in Italia, in quel periodo, questo era nel 2002-2003. E ho deciso di fare un'avventura in America che all'inizio non sapevo quanto sarebbe durata. E da lì mi sono trasferito a Los Angeles nel 2003, ho fatto un po' di scuola, diplomato come compositore di musica da film, tecnico del suono, mi ero già diplomato in Italia come pianista classico. E invece in poco tempo in America è stato tutto molto più semplice. Ho iniziato a fare colonne sonore, sono stato scritturato da una major come bassista in una band rock dalla A&M. Dopodiché ho lavorato con Amy Rossum, poi mi sono trasferito a New York e lì ho incontrato Will Lee, col quale sono suonare in una band con Will Lee e Chuck Loeb e Steve Gadd. E poi da lì invece tramite Will Lee ho fatto partitini, sono entrato nel Palmitini Unity Group con Antonio Sanchez, Chris Potter e Ben Williams. Abbiamo fatto un disco, miglior disco dell'anno, migliore band dell'anno con Downbeat. Abbiamo fatto 40 paesi, 160 città, dopodiché siamo tornati e ora da poco, cambiando tutto, ho fatto un disco, diciamo, più pop in cui canto canzoni mie. E nel frattempo sto lavorando a colonne sonore, è appena uscito un documentario della CNN per il quale ho fatto la musica, pubblicità. Ho fatto 500 cose diverse in musica, ma ora come ora principalmente sto facendo colonne sonore e lavorando alla mia musica da cantautore.
Ecco, parliamo proprio di questo album che esce in questi giorni e che si chiama The Innocent. Per chi ha visto i tuoi video su YouTube, dove appunto tu suoni, fra l'altro bene, perché suonarli male sono capaci tutti, ma tu li suoni tutti bene, diversi strumenti, una dozzina e forse anche di più, questo può sembrare un cambiamento repentino. È un disco di canzoni, quindi con dei testi naturalmente. Un disco di melodie, un disco di atmosfere rarefatte. Raccontiamo la genesi di The Innocent.
Per me è stato un percorso un po' di riscoperta di me stesso. Io a un certo punto ho iniziato a sentire un po' di distanza da quello che stavo facendo. Facevo questi video pirotecnici su YouTube che erano molto apprezzati, dove suonavo appunto 10 strumenti e ho iniziato a divertirmi sempre di meno. Poi con l'esperienza Fusion sempre di più ho iniziato a sentire che c'era qualcosa leggermente di distaccato, cioè che stavo facendo le cose che facevo 10 anni prima. Ma non era più la stessa scoperta che vivevo. E quindi mi sono ascoltato tutti i miei dischi molto velocemente, ma insomma migliaia e migliaia di canzoni nel giro di qualche settimana, forse un mesetto. Ogni volta che avevo un'ora, 2 ore di tempo, durante il tour io mi sono risentito tutte le mie canzoni preferite e ho iniziato a prendere appunti delle cose che mi saltavano all'occhio. Dopo questa esperienza ho avuto questo quaderno pieno di appunti di cose che a me piacevano davvero molto in quel momento. Mi sono messo in testa di fare un disco che avesse tutte quelle caratteristiche e che partisse da cose strettamente che mi facevano stare bene e che mi piacevano in quel momento, non perché io ero il jazzista, perché suonavo 1000 strumenti, perché ero associato a partitine, perché questo e quell'altro, semplicemente perché a pelle mi piacevano. E quindi li ho messi insieme come in un grosso frullatore ed è iniziato a venire fuori un sound. E quando l'ho iniziato a sperimentare con questo sound mi sono reso conto che effettivamente mi piaceva molto e che aveva un che di molto personale. E la stessa cosa nei testi, le canzoni che ascoltavo, a cosa si riferivano, di cosa parlavano, qual era la loro lunghezza, come veniva usata la voce, che effetti venivano usati. Tutto questo messo in un disco, poi un anno a scrivere, a riscrivere, a cancellare, a migliorare, perché comunque era un muscolo nuovo per me quello di scrivere testi, specialmente in una lingua che non è la mia prima. E improvvisamente, verso l'estate del 2015, le canzoni erano abbastanza delineate, e da lì poi sono stati 6 mesi di produzione, sperimentazione di suoni, specialmente di drum machines, che non avevo usato molto in passato, perché ho usato la batteria acustica. E quindi sì, è un grande frullatore riscoperta di me stesso, che quindi è stata anche un'esperienza di vita molto bella in realtà.
Una cosa non è cambiata però, il fatto che hai suonato tutti gli strumenti su questo album. Per i nostri ascoltatori che non avessero dimestichezza con queste tecniche di registrazione, raccontaci come hai fatto e perché innanzitutto hai deciso di suonare tutto tu.
perché è più semplice, insomma. Io spesso magari posso spendere una settimana a fare una linea di basso, e se dovessi assumere una persona e tentare di descrivere a questa persona quello che voglio, passare una settimana sarebbe proibitivo a livello economico, frustrerebbe quest'altra persona in maniera mortale e forse non otterrebbe neanche il risultato che sto cercando. Per cui per me suonare tanti strumenti è nato dal fatto che a Pisa, quando avevo 12 anni, non conoscevo musicisti, volevo registrare le mie cose su quattro piste a cassetta, e ho dovuto imparare anche proprio perché dovevo. Quindi per me non è mai stato un modo necessariamente per farmi notare. Questo è venuto molto dopo e è stato comodo, ma non era l'obiettivo. L'obiettivo è, io avevo dei suoni in mente, qual è il modo più economico per ottenerli? Ed era farli da solo. La stessa ragione per cui ho imparato a fare il tecnico del suono negli anni. E quindi sono stati percorsi diversi, ovviamente in 20 anni che lo faccio sono cambiate molte cose. Però il modo in cui lo faccio in questo momento è che è una costante ricostruzione. Per esempio, si parte generalmente dal metronomo, ma non sempre. Per esempio, alcuni pezzi tipo We Don't Feel Anything Anymore e altri sono suonati senza metronomo. Però tento di partire dal ritmo, quindi magari registro prima una batteria sul metronomo, poi ci aggiungo un pianoforte, poi ci aggiungo il basso e poi ci faccio una voce. Però quando ho la voce magari riregistro la batteria e allora poi riregistro il piano perché vada con la seconda batteria, allora riregistro il basso e registro la voce. Magari però quando ho finito la voce decido che il piano, beh, insomma, potrebbe essere, allora riregistro il piano. E in questo costante riregistrare piano piano si inizia a trovare un'amalgama che ha il sapore di una band che suona dal vivo, perché ovviamente anche a me piace l'idea dell'organicità dell'interplay di una band e è importante ricrearlo. Certo, è una cosa che richiede settimane invece che magari un giorno di registrazione, però in realtà in fondo ottengo un risultato che è profondamente vicino a quello che avevo in mente. E questa è una cosa che suonando con gli altri mi è sempre risulta molto molto difficile, fino al insomma, o uno è famoso e ha tantissimi soldi come insomma alcuni anche personaggi con cui ho suonato, e allora puoi fare andare fuori di senno la gente con cui suoni, però poi ottieni quello che vuoi, oppure a un certo livello bisogna dire alla persona con cui suoni va bene così, e a me invece così bene non va, e quindi farlo da solo è anche un fatto di controllo, se vuoi anche un po' psicotico, ma è così.
Però questo pone un piccolo problema nel momento in cui deciderai di suonare dal vivo. Io ricordo ai tempi, forse lo ricordi anche tu, Howard Jones che si metteva sul palco con varie basi, varie tastiere e faceva tutto lui. Todd Rundgren lo faceva nei dischi, però poi chiaramente dal vivo doveva prendere musicisti. Tu che intenzioni hai?
Ma sai, dipenderà moltissimo dal vedere, cioè questo è un primo passo nella direzione di un cambiamento che penso che poi durerà negli anni. Quindi in questo momento questa è una nuova direzione che i promoter, le persone che mi conoscono nell'ambito jazz non sono interessate a perseguire. Questo disco ora come ora, quindi riparto da zero. Quindi vedere come partirà il discorso live dipenderà molto dal tipo di cachet, situazione nella quale mi ritroverò. Io non ho interesse a suonare questi pezzi live a meno che non vengano suonati e suonino come devono suonare, quindi questo richiederà un certo tipo di tour, un certo tipo di investimento. Per ora, grazie anche all'arma dei video, farò dei video del disco con i pezzi rifatti in una maniera come se fossero dal vivo, quindi saranno completamente diversi in una maniera dall'album come lo sono i concerti di tutti gli artisti, e suonerò io tutti gli strumenti. Col tempo sarebbe sicuramente interessante con i loop, con varie tastiere, però il problema qual è? È che a me non interessa fare il circo ora come ora. E per cui fare uno spettacolo dal vivo dove suono 30 cose con la chitarra in braccio, però suono anche a tastiera e il basso coi pedali, in realtà in questo momento è una cosa che distrae dalle canzoni per me, e invece a me interessa che siano le canzoni la cosa principale, non il fatto che io sono la scimmia che suona 20 cose, nonostante è una cosa che sono molto grato di essere riuscito a farlo, mi ha portato fortuna, però è anche una grandissima distrazione al contenuto di quello che io voglio suonare. Quindi dipenderà moltissimo da come andrà, da come verrà ricevuto dalle persone che sono interessate. Magari a nessuno interesserà questa cosa e rimarrà una cosa che faccio io per il mio piacere. Io sono aperto a tutto, però sicuramente è una cosa di cui sono contento. Cosa gli altri penseranno è una cosa che stiamo per scoprire piano piano.
Un'altra caratteristica di questo tuo disco è che è disponibile online gratuitamente, ma chi vuole e chi può, diciamo così, contribuire alle spese lasciando un'offerta. Raccontaci anche in questo caso come funziona questa tua iniziativa.
Ma dunque, questa è una cosa che almeno a livello di band famose hanno iniziato i Radiohead 5 anni fa, credo. Hanno rilasciato un disco, non mi ricordo qual era, ma fece un po' scalpore, che loro dicevano: il disco lo scaricate per quello che volete voi, gratis, $100, $1000, $5, il valore che per voi questo disco ha. E mi è piaciuta come idea, perché vedo sempre di più che ogni tipo di paletto e filtro tra l'ascoltatore e ascoltare il disco diventa una nuova scusa perché la gente non ascolti la musica. La gente è talmente abituata a questo punto ad andare su YouTube e ascoltare le cose gratuitamente che, se non lo sono, semplicemente non le ascolta. Molto raro, specialmente per le generazioni più giovani, con meno di 30 anni, molto raro comprare i dischi. E c'è quasi una rabbia nei confronti delle persone che ancora, tra virgolette, chiedono soldi per i dischi. Mentre invece a me interessa l'idea che uno possa addirittura ascoltare il disco prima, tornare dopo, se il disco gli è piaciuto in maniera particolare possa decidere dopo di dire: ma sai, invece per me $10 questo disco li valeva. E una cosa che avevano detto loro, i Radiohead, e che sto notando anch'io, è che in media alla fine si ritorna ai $10, cioè ci sono quelli che lasciano $100, ci sono quelli che ne lasciano 5 e ci sono una metà di persone che invece lo scaricano gratis, ma alla fine della giornata sono gli stessi 10 CD e quindi alla fine non si perde granché, ma si lascia l'ascoltatore libero di fare quello che... Per me in questo momento è più importante che gli ascoltatori ascoltino i pezzi, che io non pagherò l'affitto adesso come adesso nel 2016 vendendo dischi, quindi non cambia molto. È più un fatto di principio, sono 2 anni di lavoro, decine almeno di migliaia di dollari sono andate via nel fare questo disco. Quindi a me fa piacere che qualcuno possa apprezzarlo, però anche realisticamente mi rendo conto che nel 2016 la gente ormai non guarda più alla musica come un prodotto che abbia un valore. Il concerto dal vivo sì, ma il disco diventa semplicemente una pubblicità per far andare la gente per comprare la maglietta o il biglietto del concerto. Chi è interessato, sul mio sito www.giuliocarmassi.com, la prima pagina è il disco e si può ascoltare il disco in streaming, si può fare il download e poi durante il download si può mettere o 0, che vuol dire un download gratuito, o una qualunque cifra e poi si può pagare con carta di credito e PayPal.
Giulio, ormai sono più di 10 anni che vivi fuori dall'Italia. Che rapporto hai ancora con l'Italia? Naturalmente abbiamo sentito che la lingua non te la sei dimenticata e già questo è un fatto molto positivo. E quindi qual è il tuo rapporto oggi nel 2016 con l'Italia? Ci torni ogni tanto, organizzi dei concerti oppure ormai è una destinazione come tante?
No, non è una destinazione come tante perché è un paese meraviglioso, e come sappiamo tutti, pieno di persone meravigliose, di talento incredibile. È molto difficile semplicemente a livello professionale avere un rapporto con l'Italia perché ci sono pochi soldi per tutti. Ovviamente la musica è presa un po' sotto gamba in tutti i paesi del mondo, ma ovviamente dove ci sono ancora meno fondi lo è ancora di più. Per cui io per esempio ho provato quest'estate a tornare un po' in Italia, ma è difficile perché non si trovano i posti, oppure ti offrono un panino al salame e 100 euro. E ovviamente non vale la pena, non è possibile sostenere una cosa del genere. Quindi ci sono le 10 persone che lavorano, che fanno tutti i dischi, tutti i concerti jazz, e poi tutti gli altri essenzialmente fanno la fame e hanno altri 2 lavori. Per cui è difficile in quel senso, ma dal punto di vista delle persone strettamente umano ho tantissimi amici, conosco tantissimi artisti, una grande band toscana, i Gatti Mezzi, di un carissimo amico Tommaso Novi, che seguo caldamente, tantissime persone gentilissime, persone che è difficile trovare nel resto del mondo. È purtroppo molto difficile economicamente avere un rapporto con l'Italia ora come ora. Mi piacerebbe molto che fosse altrimenti, io non vedo l'ora di tornare in Italia a fare delle cose. E poi un altro problema è che il disco è in inglese e insomma in Italia l'inglese si mastica non tantissimo, per cui essendo una parte integrante del disco il contenuto dei testi, e forse anche quello è un'altra barriera nei confronti del trovare un mercato in Italia per questo disco. Però io insomma spero ovviamente.
E allora noi ringraziamo Giulio Carmassi per essere stato oggi con noi. Ricordiamo The Innocent, il suo ultimo album, reperibile sul suo sito www.giuliocarmassi.com. In bocca al lupo.
Grazie mille.